transizione interverrà dal punto di vista delle politiche sociali, delle politiche del lavoro, è un tema ricorrente. Le analisi sono molteplici. L'unica cosa che credo sia chiara, inevitabile, basta vedere anche le relazioni che sono state fatte poc'anzi rispetto a quello che già oggi possiamo vedere come panorama, è che questo processo di trasformazione, di rivoluzione tecnologica è sicuramente molto più rapida, molto più veloce di quelle precedenti. Penso alla rivoluzione agricola, penso alla rivoluzione industriale, ora siamo quella, diciamo, digitale, quella dei beni immateriali. Sì, effettivamente uno dei temi principali è quello della formazione, però bisogna avere una visione di insieme che consideri tutta una serie di aspetti. Quando abbiamo deciso di portare avanti il cosiddetto decretone che prevedeva al suo interno una parte previdenziale, quindi quota 100, e un'altra reddito cittadinanza, era proprio rivolta ad investire nel capitale umano. Investire nel capitale umano lo fai sì economicamente, perché è margine della società, che è un costo sociale non indifferente, e tra l'altro si vanno a perdere, diciamo, un potenziale umano non indifferente. Lo si fa anche attraverso uno strumento di politiche attive. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto sicuramente con un investimento strutturale, per questa ragione noi siamo stati criticati, cioè investire nei centri per l'impiego che esistono in tutta Europa come strumento. In molti paesi sono più efficaci, non è un caso, se noi come Ministero del Lavoro abbiamo avuto varie interlocuzioni anche con i viaggi istituzionali con i colleghi, i nostri omologhi tedeschi, per esempio, dove per esempio hanno più, abbiamo 110.000 dipendenti, operatori del centro per l'impiego, mentre noi abbiamo solo 8.000. Il fatto di investire 1 miliardo di euro in quel senso, strutturale, per dotazioni informatiche, per sviluppare l'informatica, perché spesso mancavano proprio le dotazioni da quel punto di vista, per formare il personale esistente e per implementare l'organico, fino a più che raddoppiarlo. Credo che già di per sé questo sia un gesto coraggioso e importante, che va contro tendenza rispetto anche alle politiche del passato, senza dimenticare anche che ci sono i soggetti privati, quindi sarà un sistema complementare, ma ridando centralità al pubblico. E puntare molto sulla formazione è fondamentale, ma lo bisogna fare sia lato pubblico sia lato dell'impresa, quindi la formazione continua. È fondamentale perché io nella mia esperienza lavorativa da dipendente di un'azienda metalmeccanica ho visto come così velocemente i torni, le frese manuali sono trasformate in semiautomatiche, poi sono arrivati i centri di controllo numerico con il cosiddetto programmazione a bordo macchina, poi sono arrivati i software con il post-processor e con la comunicazione con questi macchinari, fino ad arrivare poi all'industria 4.0 e le tecnologie quali i cloud, quali la manutenzione predittiva, cose che fino a poco tempo fa sembravano futuristiche. Quindi, come affrontare questo cambiamento? Sicuramente investire nelle nuove tecnologie, nelle tecnologie emergenti, e questo governo lo sta facendo molto attraverso investimenti dal punto di vista economico, ma non solo. Per esempio, da pochi mesi l'Italia fa parte della partnership per una blockchain europea. Erano uno dei pochissimi paesi che ancora non ne faceva parte, perché la blockchain come tecnologia è fondamentale, innanzitutto perché individua una sorta di protocollo che dà la possibilità di essere utilizzata nel settore finanziario, nel settore logistico, ma anche nel settore del fatto di riuscire a tracciare i prodotti, soprattutto se sono prodotti italiani, quando il Made in Italy è il secondo marchio più conosciuto al mondo. E quindi anche da questo punto di vista credo che sia stata un'iniziativa importante. Poi abbiamo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico una task force di esperti sulle tecnologie emergenti, perché per poter programmare, fare dei programmi di governo, bisogna prima prevedere. E come lo fai? Lo fai sicuramente con gli esperti. Già io per esempio sono molto contento di avere, soddisfatto, orgoglioso di avere a capo di due istituzioni importanti quali ANPAL e quali l'INPS due professori, due docenti, due studiosi, due analitici, due persone che conoscono i fenomeni, li sanno decifrare e li sanno appunto argomentare, quindi in qualche modo indirizzare. tra le iniziative che ha fatto, di cui si è fatto promotore e ha realizzato questo governo, ne vorrei elencare sicuramente alcune. In tema di formazione, perché se ne accennava poc'anzi con l'intervento di Confindustria, anche quella che è la formazione scolastica, didattica. E per quanto riguarda questo aspetto specifico, vi è stata la realizzazione, questo che ha fatto il governo, un piano per promuovere l'innovazione didattica e digitale nelle scuole. Questo l'ha fatto attraverso la legge di bilancio, con 100 nuovi docenti specificamente destinati a progetti didattici sulle nuove tecnologie. Poi un incremento di 50 milioni di euro per il 2019, che purtroppo è poca roba, ma è comunque un inizio, un primo passo del finanziamento per l'apprendistato finalizzato alla qualifica e al diploma professionale. E qui mi collego all'intervento che mi ha preceduto. È vero, in alcune aree del paese, io arrivo dalla provincia di Brescia, vi è un'altissima richiesta di alcune professioni. Io penso per esempio all'impiegato tecnico, penso all'operaio specializzato, penso ai disegnatori tecnici e potrei andare avanti. E c'è un mismatch incredibile. Perché? Perché purtroppo ci sono sempre meno studenti, meno ragazzi che decidono di percorrere il settore scolastico, il settore, o meglio il percorso scolastico professionalizzante degli istituti professionali, istituti tecnici. Questo non per come dire sconsigliare i percorsi quali quelli dei licei, che assolutamente danno una formazione umanistica fondamentale, ma perché le materie di carattere tecnico, soprattutto concentrate in alcuni territori, sono fondamentali, e per cui anche l'interesse da parte di questo governo valorizzare questi istituti, ma non solo, ma anche per esempio mi viene in mente gli istituti, gli ITS, ITS post diploma, che hanno una percentuale di ricollocamento altissima. Io se non erro, cioè prossima al 100% dopo un anno dal termine del percorso, e molti di questi ragazzi vengono addirittura cercati mentre stanno ancora studiando. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale, quindi investire in nuove tecnologie. Poi io credo che in questa platea molti sono già a conoscenza delle iniziative che sono state fatte, però per esempio il fatto di considerare anche che l'Italia è un paese fatto soprattutto da piccole e medie imprese, che rispetto a paesi come la Francia, come la Germania, per fare giusto un esempio, dove le aziende sono mediamente più grandi rispetto a quelle italiane, quindi hanno un maggior potenziale, una maggior possibilità di fare investimenti in nuove tecnologie, in ricerca e sviluppo, che è la prima leva della produttività. Per cui il fatto di cercare di orientare l'industria 4.0, che abbiamo denominato impresa 4.0, verso soprattutto le piccole e medie imprese, questo credo che sia stato un altro fattore fondamentale ed importante. Poi sempre relativamente al sostegno alle piccole e medie imprese, abbiamo pensato a questa figura, che è la figura del Digital Transformation Manager, con dei voucher fino a 40.000 euro che poi possono lievitare fino a 80.000 euro in caso di reti di imprese. Questo ruolo è fondamentale perché dà una mano alle imprese a digitalizzarsi, magari a migliorare per l'appunto i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro. Poi ovviamente la proroga dell'iper e del superammortamento, l'abbattimento dell'IRES 9 punti percentuali per chi investe e per chi assume, e il fatto di aver introdotto nel decreto crescita la cosiddetta società di investimento semplice, proprio al fine di favorire la raccolta del venture capital, perché in Italia c'è il venture capital rispetto a molti altri paesi è irrisorio, diciamo, è ridicolo. E per quanto riguarda sempre il venture capital, con la collaborazione della Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero dello Sviluppo Economico sta mettendo appunto a disposizione risorse fino a 1 miliardo di euro, che diciamo non è poca roba. E allora, gli argomenti, le tematiche sono molteplici, le relazioni che sono state esposte poc'anzi sono evidenti. La tecnologia, io credo, ritengo, sia una grandissima opportunità, però deve essere ben governata. In alcuni paesi ha creato benessere diffuso. La tecnologia crea maggior benessere, perché la tecnologia migliora i processi produttivi, per cui migliora la produttività, quindi genera più ricchezza. Tutto sta nel riuscire a ridistribuirla al meglio. gli indici poc'anzi appunto espressi mostrano come l'indice di Gini, cioè quel misuratore che indica la disuguaglianza in un paese, in Italia è troppo elevato. E questo l'abbiamo visto negli anni, che il numero, dalla crisi economica fino ad oggi, i soggetti in povertà assoluta sono più che raddoppiati. I miliardari, il numero delle persone che detengono più di 1 miliardo di euro, sono triplicati di numero. Quindi vuol dire che si tratta di una crisi di sistema, quindi non una crisi da questo punto di vista assoluta, che è intervenuta purtroppo sulle classi. E quindi cosa bisogna fare in sintesi? Investire nelle tecnologie, come già stiamo facendo. Questi tipi di tecnologie, le infrastrutture digitali, quindi ci siamo anche da quel punto di vista con il piano sulla 5G, ma sulle tecnologie, sul fatto di dare la possibilità alle aziende di modificare e migliorare i loro processi produttivi e quindi anche in sicurezza del lavoro, perché spesso vuol dire anche questo. Ma nel contempo non dimenticarsi del capitale umano. Come lo fai? L'abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, prendendo, accompagnando queste persone. Io sono molto fiducioso anche per quanto riguarda il ruolo centrale che ha l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che darà la possibilità, da un lato, di fare appunto da regia e migliorare quello che è la rete dei centri per l'impiego e dare la possibilità a queste persone di riqualificarsi, proprio perché c'è in alcuni territori questo tipo di offerta di lavoro. Il fatto di investire risorse, investire nel capitale umano, è fondamentale in qualsiasi tipo di economia, ce lo insegna Keynes. C'è un documentario molto interessante che mi permetto di consigliarvi, se avete avuto modo di sentirne parlare, dal titolo Inequality for All, che è un documentario fatto da Robert Reich, che è stato il segretario del lavoro dell'amministrazione Clinton, e dimostra come le disuguaglianze hanno creato un problema importante di carattere economico anche negli Stati Uniti. Perché? Perché la spesa al consumo negli Stati Uniti è determinata dalla classe media, cioè da 70% delle persone, e per l'Italia vale più o meno lo stesso discorso. Quindi intervenire investendo nel capitale sociale vuol dire anche sostenere, con il prossimo intervento che cercheremo di portare a termine prima possibile, un salario minimo, i salari che sono troppo bassi. E questo aiuta il commercio di prossimità, aiuta l'economia produttiva, quella reale. E quindi sostenere la classe media e poi introdurre delle politiche, che anche queste saranno prossimamente, diciamo, arriveranno in discussione, spero il più breve tempo possibile, per la famiglia, perché anche il tema demografico non è un tema secondario. Lo ricordava poc'anzi il presidente Treu: il nostro paese è il paese a natalità praticamente zero, per non dire negativa, se parliamo di cittadini italiani, è l'ultimo in Europa, ma è secondo per longevità. Però se pensiamo bene a un'altra questione, è vero che abbiamo la popolazione che invecchia sempre di più, è vero che il sistema pensionistico è a ripartizione, quindi non è capitalizzazione, cosa vuol dire? Che le pensioni dei pensionati di oggi le paga chi lavora. Però è anche vero che il fatto di mandare in pensione persone che hanno raggiunto una certa età, che hanno anche un costo del lavoro maggiore, che magari sono anche demotivate, che non hanno anche gli stessi skill che hanno i giovani, le competenze, sono un limite alla produttività, e mandare in pensione queste persone con quota 100 vuol dire liberare nuovi posti di lavoro. Questo deve essere accompagnato però con un doppio binario, con una politica nuova volta a implementare la produttività di questo paese, e lo facciamo, come ho detto poc'anzi, con questo tipo di politiche, investendo sì in formazione e investire anche nelle tecnologie emergenti. E se migliori la produttività, via via puoi ragionare in termini anche di riduzione di orario di lavoro. È un tema importante, deve andare sicuramente di pari passo con una produttività di tipo programmata, ma è fondamentale, perché non è accettabile che un paese come il nostro lavori, il lavoratore italiano mediamente lavori 360 ore in più all'anno rispetto al lavoratore tedesco, con la contropartita che il lavoratore italiano, più lavorando molto di più, guadagna molto di meno e l'economia ne risente, e ne risente anche dal punto di vista sociale, perché vi è di conseguenza anche un tasso di disoccupazione molto più elevato. Avrei molte tante altre cose da dirvi, ma non vorrei rubare troppo tempo, e grazie.
Allora, grazie ai nostri ospiti. Beh, tantissimi spunti.